Cari amiche, cari amici, oggi iniziamo una parte bellissima degli Atti degli Apostoli. Sarà il secondo viaggio missionario di Paolo e vedremo delle cose interessantissime. Leggeremo in particolare il capitolo 16, dal versetto 1 al versetto 15. Ma come ricorderete, la volta scorsa abbiamo lasciato gli Apostoli in una specie di litigata. Paolo che dice a Barnaba: torniamo a far visita ai fratelli in tutte le città nei quali, in quel primo viaggio che ricorderete, abbiamo annunciato la parola del Signore. Per capirci, quel primo viaggio si è svolto in quella che grosso modo oggi è la Turchia. E vi invito a vedere queste cose anche un pochettino da vicino. Una buona edizione della Bibbia dovrebbe anche avere delle cartine del bacino del Mediterraneo, soprattutto dell'Asia Minore e della Grecia, anche con le città. Ed è molto interessante vedere spazialmente, geograficamente, come si snodano questi viaggi. Quindi Paolo di per sé vuole tornare lì. E invece, come vedremo, non torna per niente lì. Non solo il Signore gli scompiglia le carte, esattamente come noi vorremmo fare qualcosa e poi tutto si scompiglia e ti trovi spostato su di una strada che non pensavi, a fare una cosa che non credevi possibile. Perché non sei tu che la fai, ma è il Signore che muove le cose e muove anche te e insieme a te muove anche degli altri perché si facciano cose sempre nuove. Quindi Paolo dice a Barnaba: torniamo e rifacciamo un pochettino il giro per vedere come stanno. Scoppia un litigio, Barnaba vuole portare Giovanni, detto Marco, ma Paolo gli dice: ma non se ne parla neanche, ci ha mollato quella prima volta che siamo andati, ma lasciamo proprio perdere, lui non viene. E viceversa, insomma, il dissenso fu tale che si separarono l'uno dall'altro, che sembra una bella sconfitta per la carità cristiana e anche per l'opera di Dio. E invece no, l'opera di Dio passa anche attraverso i nostri litigi. E che tutto sommato è veramente un Vangelo, perché c'è una buona notizia, perché visto la quantità di litigi che facciamo, almeno sapere che il Signore non butta via neanche quelli. E che i nostri dissensi, quelli che ci fanno separare gli uni dagli altri, alla fine sono provvidenziali, non perché Dio voglia il dissenso, ma perché passa anche attraverso i dissensi. Quindi Barnaba prende con sé Marco e si imbarca per Cipro. Paolo invece sceglie un'altra persona, Sila o Silvano, vedremo sarà un collaboratore dei suoi viaggi, e partì. E attraversando la Siria e la Cilicia dava nuova forza alle comunità. Attraversando la Siria e la Cilicia, quindi risale, per così dire, provando a fare il viaggio che aveva iniziato. La Siria e la Cilicia, vi invito a seguire la cartina in qualche modo. Diciamo che da grosso modo da quello che adesso appunto la Siria attuale risale lungo il bacino del Mediterraneo, costeggia la Turchia, la costa meridionale della Turchia, lì è quella specie di gomito che si crea tra appunto la Siria e l'attuale Turchia, c'era quella regione che un tempo si chiamava Turchia. E come vedrete, se avete una buona cartina, la trovate in una buona edizione della Bibbia, lì c'è Lista ed Erbe, nelle regioni che un tempo venivano chiamate appunto Cilicia e Licaonia, che erano esattamente i posti dove era già stato. E infatti incominciamo al capitolo 16. Paolo si recò ad Erbe e a Lista, c'era già stato. Vediamo che qui all'inizio Paolo, sebbene accompagnato da Sila anziché da Barnaba, torna a fare il viaggio apostolico di prima. C'era qui un discepolo chiamato Timoteo, figlio di una donna giudea credente e di padre greco. Timoteo lo vedremo, sarà uno dei più grandi collaboratori di San Paolo, sarà destinatario anche di alcune lettere, figlio di una donna giudea credente, quindi giudeo, perché come voi sapete il giudaismo si trasmette in via femminile, e di padre greco, un padre pagano. Naturalmente questa è zona pagana, ci sono dei greci nella diaspora, e questo non impedisce, sebbene la legge di Mosè lo vietasse, ma tanto come la legge ecclesiastica vieta di sposare dei divorziati o delle divorziate, la legge conta relativamente poco. E così questa donna credente sposa un padre greco. Egli era assai stimato dai fratelli di Lista e di Iconio. Chi sono questi fratelli? Sono credenti nel mondo ellenistico, probabilmente vicini al giudaismo. Di fatto questa è una donna giudea credente, per quanto non perfettamente in regola con la legge di Mosè. Non solo, come vedremo, Timoteo non è circonciso, sebbene la alleanza di Israele passi attraverso la circoncisione, e sebbene sia giudeo che figlio di madre giudea, sempre secondo la legge, di fatto Timoteo non viene fatto circoncidere, che è come sarebbe dire una donna credente ma non è fatto battezzare, più o meno la stessa cosa che sarebbe per noi. Può essere un ambiente relativamente vicino, ma insomma così un po' a metà strada. Paolo volle che partisse con lui, lo prese e lo fece circoncidere per riguardo ai giudei che si trovavano in quelle regioni. Tutti infatti sapevano che suo padre era greco. Sembra esattamente il contrario di quello che ci ha detto Paolo. Ma come Paolo? Pontifichi da un pezzo che la circoncisione non conta. Pontifichi da un pezzo che la legge non deve essere osservata, perché noi siamo liberi dalla legge. E adesso, siccome lui non è circonciso, lo fai circoncidere? Hai cambiato idea? La spiegazione di questa apparente contraddizione la troviamo nell'aggiunta. Tutti infatti sapevano che suo padre era greco. Il problema non è che viene fatta per la salvezza. La circoncisione non è per la salvezza, ma per la convenienza, dove per convenienza significa per la carità. Tutti sanno che suo padre era greco, e le persone ebree possono essere scandalizzate dal fatto che non sia circonciso. Sono quelle norme pratiche. Paolo si mostra libero dalla legge, ma anche libero dalla ideologia. Sono libero dalla legge, ma questa libertà non è assoluta, nel senso che applico il principio, la legge non si osserva. Applico il principio, cosa non scandalizza i miei fratelli? Perché posto che certamente la legge non salva e non siamo tenuti alla circoncisione, tuttavia se questo crea problema per i giudei lì presenti di quelle comunità che sono cristiani, che ancora non sono sufficientemente liberi o maturi per poter capire che la circoncisione non conta, intanto circoncidi, così loro pensano che tu sei un vero ebreo. Allora vedete, non è una doppiezza, non è un rinnegare quello che Paolo ha insegnato, anzi è l'applicazione di quello che Paolo ha sempre detto e che vedremo sviluppato in tante altre lettere. Le carni agli idoli non potete mangiarle tranquillamente, perché gli idoli non esistono. E tuttavia, se a uno fa scandalo che tu li mangi, non scandalizzarlo, fa meno di mangiarlo, perché tu sei libero tanto di mangiare quanto di non mangiare. Il problema è che le carni e le cose esteriori, cioè la legge, non serve, e tuttavia quello che serve è la carità, per la quale io non manco di rispetto alla debolezza del mio prossimo. E farsi greco con i greci, giudeo con i giudei, significa anche questo. Sarebbe, come dire, il tuo vicino, il tuo fratello, che è cristiano ma che viene dall'ebraismo, pensa che sia necessaria la circoncisione, tu non gravarlo di questo scandalo, fa quello che lui si aspetterebbe che tu facessi, anche se tu sai che di per sé non è necessario. Quindi vedete, libero dalla legge, ma non ideologico nella libertà dalla legge. percorrendo le città, trasmettevano loro le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani di Gerusalemme perché le osservassero. E voi vi ricorderete quali erano queste decisioni. Parliamo del cosiddetto Concilio di Gerusalemme, delle norme pratiche da osservare. Sul presupposto appunto che la legge è superata, noi non siamo tenuti a fare a osservare la legge di Mosè, tuttavia siccome Mosè è predicato nelle sinagoghe tutti i sabati, per non scandalizzare nessuno, facciamo quello che la gente si aspetta almeno minimalmente che noi facciamo. La comunità intanto si andavano fortificando nella fede e crescevano di numero ogni giorno. E questo è tipico dello spirito buono, il fortificare, il consolidare nella fede e anche il crescere di numero. E questo ci interroga perché se noi diminuiamo di numero significa che siamo comunità morte o moribonde e dobbiamo riprendere vita. Adesso vediamo come dopo questo primo inizio, nel medesimo territorio che avevano percorso, sempre con un occhio sul testo e con un occhio sulla cartina geografica, vediamo come la libertà e la fantasia di Dio si incontri con i progetti di Paolo e Timoteo, in questo caso, e li pieghi ai propri disegni. Attraversano quindi la Frigia e la regione della Galazia. La Galazia è più, diciamo, più verso il centro dell'attuale Turchia, grosso modo, e la Frigia è leggermente sotto. Quindi da Iconio e Lista, Lista e Derbe, vanno su, passando in una, più o meno, diremmo, secondo una linea che va verso il centro della penisola, di quella che oggi sarebbe la Turchia e che corrisponde all'antica Galazia. Se non la lettera ai Galati sarà stato scritto qui. Attraversano la Frigia e la regione della Galazia, avendo lo Spirito Santo vietato loro di predicare la parola nella provincia di Asia. La provincia di Asia, per noi l'Asia è un continente, la provincia di Asia è la parte, diremo, sinistra della Turchia attuale. Quella era la chiesa d'Asia. Vi ricordate come inizia l'Apocalisse? Scrivi alle sette chiese che sono in Asia. Anche oggi si parla di Asia minore, no? Le chiese che sono in Asia è quella parte lì. E infatti, come vedete, ci sono anche diversi di quei luoghi a cui scrive Giovanni nell'Apocalisse. Quindi volevano andare un pochettino più verso sinistra, diciamo così, e invece sono costretti a salire ancora, avendo lo Spirito Santo vietato loro di predicare nella provincia d'Asia. Che cosa significa? Non lo sappiamo. Lo Spirito Santo che soffia dove vuole, e il vento che soffia mette scompiglio nei loro piani in questo caso. Cosa può essere? Forse una malattia di Paolo, pare che ci sia un accenno nelle sue lettere di una malattia. Di fatto non ho potuto. Di fatto una strada sarà stata anche fisicamente impercorribile, forse la stagione aveva reso impossibile un viaggio, forse, non lo sappiamo. Sta di fatto che quando si chiude una strada se ne apre un'altra. Lo Spirito Santo vieta loro. C'è un'espressione, tra l'altro della giurisprudenza anglosassone, quando dice i fatti di Dio. I fatti di Dio sono quelli che noi chiameremo cause di forza maggiore. Dio è effettivamente la forza maggiore per eccellenza, nel senso che se lui chiude non puoi andare da nessuna parte. Puoi solo incaponirti nei tuoi disegni, ma i tuoi disegni comunque sono preclusi, non vanno avanti. Allora, attraverso dei portoni chiusi, attraverso degli ostacoli, degli imprevisti, mutano il viaggio. Raggiunta la Misia, si dirigevano verso la Bitinia. Seguiamo ancora il loro viaggio. Raggiunta la Misia, la Misia è sul confine orientale e settentrionale della attuale Turchia. La Bitinia è invece appena sotto il Mar Nero, diciamo che tra la Misia e la Bitinia c'è il mare, oggi si chiamerebbe, e noi che abbiamo la remoscia non possiamo dirlo di sicuro, mare di Marmara, lasciamo perdere. Bene, con a sinistra, sotto, in Turchia, la Misia, volevano andare in Bitinia, cioè la parte che è sotto l'antico Ponte Eusino, oggi Mar Nero, appunto. Cioè vogliono andare verso Oriente, la Bitinia è Oriente, e invece di nuovo cosa succede? Raggiunta la Misia, si dirigevano verso la Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Così, attraversata la Misia, discesero a Troade. Scendono e di lì, durante la notte, apparve a Paolo una visione. Gli stava davanti un macedone e lo supplicava: passa in Macedonia e aiutaci. Dopo che ebbe avuto questa visione, subito cercammo, nota, siamo passati alla prima persona plurale, significa che anche Luca qui c'è. Cercammo di partire per la Macedonia, ritenendo che Dio ci aveva chiamati ad annunziarvi la parola del Signore. Secondo, se non che la Macedonia, dove è qui, non siamo più in Turchia, ma siamo in Grecia, cioè siamo in Europa. Incomincia l'evangelizzazione dell'Europa e incomincia attraverso il fatto che lo Spirito Santo o lo Spirito di Gesù, sono le espressioni equivalenti, preclude, chiude alcune strade a Paolo, Barnaba e a questo punto Luca e li costringe a salire in Macedonia. La Macedonia è sopra la penisola calcidica, credo che si chiami, e potete identificarla sulla cartina. Sta di fatto che siamo in Europa, siamo sopra la Grecia. Durante la notte ebbe una visione. Un macedone, come aveva distinto? Beh, lo aveva distinto sicuramente dal vestito, per esempio, forse dall'accento. Che dire di queste cose? Ma se noi leggiamo le nostre buone letture, c'è qualche santo per così dire, che ha sempre sognato di fare il missionario. Adesso non mi ricordo più che santo era esattamente, ma di cui la pia leggenda dice che da bambino appoggiava l'orecchio al terreno e la mamma gli dice: ma cosa stai facendo? Sento gli indiani che mi chiamano per annunciare il Vangelo. Beh, possono essere delle pie leggende. C'è una simbologia vera, uno sente la necessità di recarsi in missione. In fondo la vocazione è questa, la vocazione viene da Dio, ma tu senti le necessità degli altri, e attraverso le necessità degli altri passa la vocazione di Dio. Dalle volte penso che se non ci fossero stati così tanti pochi preti di questi giorni, ma non era necessario che mi facessi prete, tutto sommato. Ma visto che c'erano pochi e visto che tanto molte persone, anche migliori di me, non avevano benché la minima idea di fare questa strada, è un bisogno, è una necessità. Con questo non significa che uno lo fa per un principio kantiano, per mostrare chissà cosa a se stessi o agli altri, ma che il Signore ci parli anche attraverso le necessità, chi celebrerà la messa? Perché a un certo punto, se lo fa nessuno, non è mica che la messa si celebra da sola. Beh, anche così nasce una vocazione. Non voglio dire che sia l'unico criterio, ma qui in fondo Paolo cosa dice? Che vede, tra virgolette, un macedone e lì che gli dice: vieni e aiutaci, passa in Macedonia. Se non che, dov'è la Macedonia? Non è dove voleva lui. Paolo voleva rimanere nell'attuale Turchia e rifare il precedente viaggio, se non che ormai siamo piuttosto lontani da quei luoghi e ormai siamo andati da tutta un'altra parte. Vedete come la libertà di Dio, lo Spirito di Cristo, da una parte apre e dall'altra chiude. Ah, io avrei voluto, beh, possiamo applicarlo anche alla nostra vita. Io ormai 60enne mi trovo che mi sono state chiuse diverse porte. E quando lì per lei, quando ti si chiudono diverse porte, magari ci resti anche un pochettino male, anche perché quando chiudono la porta ti danno anche un calcio in cul, come si dice dalle mie parti, e chiudono di nuovo la porta. E lì per lì magari ci rimani male. Però capisci che è il Signore che ti fa uscire, ti fa continuare l'esodo, l'uscita della tua vita, la sequela, altrove. E questo è una fonte, intanto, di non sclerotizzazione della tua testa, il che è già molto, e secondariamente ti porta a fare cose nuove, a incontrare persone nuove e annunciare il Signore in modo nuovo. Perché quando si cambia geografia, si cambiano anche persone che tu incontri. Salpati da Troade, facemmo vela verso Samotracia e il giorno dopo verso Neapoli e di qui a Filippi, colonia romana e città del primo distretto della Macedonia. Siamo in alto, sotto la Macedonia, sulla costa. Come vedete, Troade è ancora in Turchia, è in alto, sulla costa che oggi diremo turca, e una volta avevamo chiamato la costa della Misia. E di lì, come vedete, passano a Samotracia, Neapolis, Filippi, per arrivare a Filippi. Filippi, vi invito a guardare, sono molto interessanti le informazioni che dà il web su Filippi e vi dice molte cose, che è una città romana molto importante, anche molto popolata, una città romana con un alto, elevato grado di autogoverno, con la possibilità addirittura di non pagare le tasse a Roma, cosa che la Lega a un certo punto voleva fare all'inizio, poi si è un pochettino ammorbidita. Ma all'inizio l'idea era di non pagare le tasse a Roma Maradona, e effettivamente si può dire che a Filippi, colonia romana, dicevo le stesse cose, tanto è vero che erano esenti dalla necessità di pagare il tributo a Roma, avevano un elevato grado di autogoverno ed è una città molto florida, molto prosperosa, avevano di fatto la cittadinanza romana. Quindi era come Roma. Siamo ormai in Occidente, siamo in pieno paganesimo. Finora erano, come dire, gli ambienti percorsi erano o giudei, o giudei ellenisti, giudei della diaspora, quindi nel mondo pagano, ma in fondo con una, come dire, cultura ancora giudaica, o comunque nell'Asia minore, che è terra di culti misterici, soprattutto in quel tempo, in cui in fondo la ricerca spirituale era un dato di fatto che riguardava tutti, pagani e non pagani. Qui invece siamo a Roma, di cui anche se siamo appunto a Filippi, di fatto è una colonia romana e voi sapete che a Roma dell'aspetto spirituale della vita non gliene ha mai fregato niente, praticamente a nessuno. Cominciamo a essere in un ambiente veramente diverso. Cominciamo a essere in Occidente. Restammo in questa città alcuni giorni. Filippi, ci sarà la lettera ai Filippesi, no? È proprio qui. Il sabato uscimmo fuori dalla porta lungo il fiume, dove ritenevamo che si facesse la preghiera, e sedutici rivolgevamo la parola alle donne colà riunite. La prima comunità di Filippi è una comunità femminile. Piaccia o non piaccia? C'è qualcosa che ricorda le apparizioni pasquali. In fondo il Signore si manifesta alle donne. C'era ad ascoltare anche una donna di nome Lidia, commerciante di porpora. Altra caratteristica è che in questa città le donne avevano, come dire, un certo grado di autonomia più marcato rispetto alle città orientali. E qui potete vedere, infatti, di questa donna, Lidia, che vuol dire colei che viene dalla Lidia, appunto, commerciante di porpora, che significa una piccola imprenditrice della città di Tiatira, che è una delle città a cui il veggente dell'Apocalisse indirizza le sue lettere, le sue sette lettere con le quali si apre il libro dell'Apocalisse. Una credente in Dio, filo giudeo in qualche modo, il nome è pagano, ma credente in Dio indica in genere, come ormai sapete, quelle persone che, pur non essendo Israele secondo la carne, come dire, simpatizzavano per la rivelazione biblica. E il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo. È bella questa immagine. Il Signore le apre il cuore. Il cuore, cioè l'intelletto, la volontà, viene spinto da Dio per aderire alla fede. Si potrebbe dire, è il Padre che ci ha liberati dal potere delle tenebre per essere santi e immacolati nel nome del suo Figlio. Noi siamo opera sua, creati in Gesù Cristo, e così noi, anche Lidia è opera di Dio. Il suo cuore è stato aperto da Dio per aderire alle parole di Paolo. Dopo essere stata battezzata insieme alla sua famiglia, ci invitò, nota, ci, noi altri, sono, comunque, comincia a essere una parte degli Atti degli Apostoli in cui tutto è scritto in noi, c'è anche Luca. Se avete giudicato che io sia fedele al Signore, venite ad abitare nella mia casa. E ci costringe ad accettare. Ricorda un pochettino i discepoli di Emmaus, resta con noi, rimani con noi, e ci costrinse ad accettare, e in qualche modo è l'inizio della chiesa di Filippi. Una donna, la sua famiglia, che riconosce in Paolo, Luca e naturalmente Timoteo i portatori del Vangelo. E così inizia, attraverso un gruppo di donne, quelle donne che stavano lungo il fiume, non c'era la sinagoga, evidentemente, se no Paolo sarebbe andato nella sinagoga, è andato alla lavanderia, diciamo, stavano le donne, e lì ha annunciato il Vangelo. Siamo in un luogo non di potere, e queste donne aderiscono al Vangelo e incomincerà ormai, entrati nella sua casa, battezzati. Le prime messe in Europa sono state celebrate in quella casa, nella casa di Lidia. Comincia qui la nuova storia dell'Europa. Da qui nascerà la cristianità e ci saranno altri 2000 anni di storia. Benediciamo il Signore.